a tutti da Fat, benvenuti alla puntata numero 369, la tabellina del 3 di Boldollai. La puntata tabellina del 3 capita una volta ogni mai più, perché la prossima sarà la 3600, no, la 36912, quindi non credo che ci arriveremo. Mi spiace, è un peccato. Scusate, questi sono gli effetti di Sanremo, della deprivazione di sonno, non solo in quanto tale, ma dovuta a Sanremo. Comunque ringrazio infinitamente tutti i mille qualcosa, mille abbondanti, ormai dovrebbero essere arrivati 1500, non ho chiesto i dati a Dan, ma che hanno seguito tra diretta e differita quella robaccia che abbiamo fatto di quasi 5 ore nella notte tra giovedì e venerdì. No, non siamo pentiti di averla fatta giovedì, anche se sarebbe stato meglio farla in altre serate perché sono successe cose, ma va benissimo così. E sì, probabilmente la faremo anche l'anno scorso, non so quando, come, quanti, perché non ci chiede.
L'anno prossimo, tutte le serate.
Tu capisci quella difficoltà di parlare dopo una roba del
genere? Sì, sì, no, perché no, infatti cercavo di aiutarti. Non
grazie, grazie. Io permetterei una malapena l'anno scorso, poi per gente si fa delle aspettative.
Ringraziamo di nuovo ovviamente tutto il gruppo di Vox2Box che ha fatto quella roba con noi, le ragazze Alice e Cristiana, anche la Marta e la Fiammetta che hanno partecipato, Pedrini, tutti quelli che sono passati di lì, chi ci scrive su Twitter. Ricordatevi che noi comunque su Twitter scriviamo solo cose di NBA, quindi non aspettate l'interazione su Sanremo per i prossimi 11 mesi e mezzo e basta.
Mancavano solo i due riocorni praticamente.
Esatto. Comunque, ciao.
E te. Ma io sono uno dei due riocorni, sono un essere mitologico.
A un certo punto è comparso Li Santi, quindi figuriamoci se non poteva fare il show.
Comunque, ciao allora. Ciao team, vero eroe della nottata sanremese che se l'è fatta tutta.
Grazie a tutti e grazie a tutti.
Ciao Fleccio, che è appena più vivo di quella sera, ma non tantissimo.
Ciao a tutti, almeno non avevo la voce, ma avevo almeno la rabbia, ecco, stasera.
Francore.
Esatto, un po' più di voce, ma o meno.
Ma dopo veleno. Quello che hai visto ieri notte non puoi non avere altra rabbia in corpo, però fa niente. Ciao Nick.
Buonasera a tutti. Fleccio tra pochino verrà convocato alla Farnesina e poi alla città della militare in quarantena.
Sì. Lui ha il rings virus, non il coronavirus. Un altro ancora. E chi è che manca? Ciao Show, scusa. Ciao
a tutti.
Va bene, torniamo alla normalità. Ormai facciamo una puntata normale, anche se per motivi decisamente diversi, quella di Kobe era un po' più diversa, un po' più particolare di quella per Sanremo, è una normale. Questa è la puntata normale e, come qualcuno di voi avrà notato, 3 giorni fa, ormai, c'è stata la trade deadline, quindi qualche scambio, qualcosa, eccetera. Io, nonostante Berra, che tra l'altro in questo momento è sovraeccitato perché sta vedendo i Thunder contro i Celtics, quindi su Twitter è il solito spettacolo. Berra mi ha cazziato, ma io resto sulla mia idea. Non è che sia stata una trade deadline pazzesca, cioè sono successe cose sicuramente, per carità.
C'è stata una grossa
trade. Però alla fine, una grossa trade, però alla fine se vai a vedere non c'è sostanzialmente nulla che abbia spostato gli equilibri tra le contender. Poi ne parleremo dei Clippers, comunque non c'è stato niente che abbia girato la NBA sotto sopra. Sono state alcune cose interessanti, questo sì, però insomma si aspettavano alcune cose.
Le fuse, non è successo niente.
Sì, ma infatti, cioè, non vedo niente di che. Comunque,
tra l'altro, dimmi. Nonostante Berra, sarebbe un titolo perfetto per una canzone di Sanremo, cantata da Zarrillo, probabilmente.
Ma perché Zarrillo?
Non so, mi piace, ma nonostante Berra, perché è un po'... insomma, perché pensi a Berra, alla sua gioia di vivere, però in realtà dici no, ma nonostante Berra, no, non ci vogliamo credere.
Zarrillo, la gioia di vivere.
Potrebbe essere... La canzone di Ricky potrebbe essere.
Ma ci starebbe bene una rosa blu nonostante Berra. Adesso non la intono perché però.
No, perché me ne immagino uno che ascolta Berra, il suo entusiasmo sui Thunder, poi dici no, non ci vuoi.
Non immagino di più con Elettra Lamborghini che twerca mentre fa nonostante Berra, però anche Zarrillo.
Sì, o che fa finta di tirare fuori la tetta, dai, vabbè.
Vabbè, ragazzi, quelle altre.
Va bene, allora lo facciamo squadra per squadra. Ovviamente non di tutte c'è da dire qualcosa, quindi ci fermiamo solo su quelle che meritano, perché sennò facciamo 3 ore di puntata. Io provo a fare ordine, sì, poi
ecco. Però,
no, abbiamo freddo, un sacco di cose da fare. Quindi iniziamo dagli Atlanta Hawks. Gli Atlanta Hawks in sostanza hanno deciso di prendere 2 centri, Capela e Dedmon, con contratti pluriennali, entrambi pagati onestamente. Capela forse un contratto migliore di Dedmon, comunque nessuno dei due è strapagato, se lo vuoi cedere lo cedi. perché fossero l'ancora della loro difesa, che è problematica perché schiera Trae Young sul punto d'attacco e John Collins da 4. Quindi hanno deciso di praticamente togliere un pochino di flessibilità alla loro tattica futura per appunto avere sempre un difensore d'area. Credo che Capela Deadmon sia una rotazione ottima, perché Capela dal meglio sui 30 minuti, Deadmon è uno da una ventina, quindi è perfetta. A livello salariale non li incasina più di tanto, perché spazio ne hanno a valanghe, e li hanno pagati praticamente zero, perché non hanno dovuto mettere chissà che per arrivare a questa situazione. Quindi se avete qualcosa di dirmi su Atlanta, prego.
Mi piace, sono mossi secondo me decisamente bene. E se pensiamo che insomma in un anno sono passati da Muscala a Capela, pare che salta in avanti evidente. Poi questa è una stagione in cui va un po', cioè, importa poco dei risultati, quindi se quest'anno Capela non può nemmeno deambulare, poco importa, l'importante insomma che sia più o meno schierabile o che sia scaricabile, e quindi schierabile abbastanza in fretta da poterlo far vedere e poi scaricare in futuro. Vabbè, tutto sommato non sono dispiaciuti come mosse. Mi piace più che si muovano squadre in questo senso piuttosto che vadano a prendersi scelte per un draft che è oggettivamente poverissimo.
No, il draft è povero, quindi ecco, diciamo che le scelte mosse non sono particolarmente interessanti, almeno per quanto riguarda quest'anno, e un pochino si è visto anche da quello che poteva fare, ecco, Golden State da questo punto di vista, però ecco, poi ci arriveremo. Per quanto riguarda Atlanta, cioè, sono mosse, come ha detto Nick, giuste, sono mosse da rivedere un po', ma soprattutto sono chiave futura, perché ovviamente non serve a nessuno appunto un apporto immediato, quindi va bene così, va bene. E hanno pagato relativamente poco.
Erano uscite a un certo punto delle voci in cui muovevano Collins, non avevo capito perché, non ho capito chi l'ha messa in giro.
Me le sono perse, sinceramente, è stupito bene così. Nel senso che tanto.
No, ma mi stupivo, non capivo perché.
Yes. Vado, proseguo.
Vabbè, andiamo avanti.
Il tuo ritmo.
Boston Celtics. Anche stavolta hanno quasi preso Capela, quasi preso Burks e Glenn Robinson, e quasi preso qualcun altro, ma non hanno preso assolutamente nessuno. Non perderei tempo sul Pride e la
produzione di base e
tutto il resto. Niente, sono questi. Sono una squadra estremamente competitiva contro le altre contender, almeno in regular season. Perché, ad esempio, hanno il miglior net rating di tutta l'NBA contro le migliori 10 squadre per net rating, sempre basandosi su questo dato. Diciamo che resta una squadra tosta, probabilmente non da titolo, ma evidentemente non era questo il momento in cui spendere gli asset, che sono meno di quanti erano l'anno scorso, quindi pazienza, se non li spendi adesso, pazienza, andrei avanti. Abbiamo Brooklyn, che è rimasta a guardare, e sinceramente va bene, perché tanto questa per Brooklyn è una stagione di super transizione, abbiamo sempre detto, quindi non aveva senso muoversi. Dimmi.
Su Brooklyn mi sono perso un attimo dove è andata a finire la salma di Iman Shumpert.
Perché ti interessa
Iman Shumpert?
Cioè, non so, sto guardando i recap e ho visto che è stato tagliato ultimamente.
Devo cercare su Google Iman Shumpert piedini? Cosa devo fare?
Sarà finito Sanremo Iman Shumpert.
Non c'è le scortesi, ha fatto una domanda, scusa.
Ragazzi, l'ho visto lì, ho visto che è stato tagliato, e ho detto chissà dove è finito.
Non era uno di quelli che cantava nell'ultima ora di Sanremo?
Secondo me sì.
Non c'era anche lui?
Probabilmente avrebbe fatto più effetto così che quello che c'è stato alla fine di Sanremo, però.
Era uno di quelli che cantava il reggaeton, che non mi ricordo come cazzo si chiama, quelli.
Alpitour.
No, non si chiama Alpitour. Rende bene l'idea, ma non si chiama Alpitour. Credo che sia senza contratto in questo momento, sinceramente. O forse c'è da qualche parte, no?
Non so. Non sapevo un cazzo, va bene.
No, esatto, il suo mercato è fuori. L'hanno segato quando è tornato all'infortunio Wilson Chandler, quindi segato, basta lì. Poi Charlotte ha tagliato Marvin Williams, che si è accasato a Milwaukee, ma ne parleremo dopo, quindi anche per Charlotte sostanzialmente nulla.
Okay, non che
e forse taglieranno anche lui, non so se l'abbiano già fatto. Sì.
No, l'hanno già fatto.
L'hanno già fatto, perfetto. Giocatori in scadenza che tanto non avevano più interesse a tenere e basta. Niente da segnalare, sinceramente.
No, no, gli hanno detto se abbracciamo, non ha funzionato, buona fortuna.
Yes.
Non so se è Cina o Turchia.
Ma per chi?
Per chi il Chris.
No, ma dai, un posto in B lo trova, su.
Mm.
Sì, dai, marginale, ma lo trova ancora.
Non è più da Virtus Roma, però.
Potrebbe anche essere, non si sa mai. Chicago, niente?
No. È un po' sorprendente, cioè, ma sì. Nel senso, niente, proprio non si è nemmeno sentito che avessero interesse a ricevere chiamate. Cioè,
come Chicago in questo momento sembra un fortino il cui unico interesse è evitare di farsi sputare in faccia dalla gente quando si esce per strada.
A me sembra più la stanza di Soho dove sono tutti ingabbiati lì dentro e dove Jim Boylan fa l'enigmista.
La stanza di Show in questo caso.
Show, sì.
Show l'enigmista.
E abbiamo il titolo della puntata.
Sì.
Ed è blockbuster.
Sì.
No, inserata Oscar va benissimo.
Intanto un saluto agli amici milanisti. Se stanno guardando Derby, perché
maledetti loro.
Poi, dove siamo finiti? Cleveland invece è un pochino più interessante, perché non hanno ceduto Kevin Love, si poteva sospettare. Non hanno ceduto Tristan Thompson, che è in scadenza di contratto e che ha già detto di non essere interessato a un buyout, probabilmente perché, data la scarsità di spazio salariale dell'estate prossima, lui spera di farsi cedere in sign and trade, quindi prendere un contratto un po' ciccio da Cleveland, e quindi preferisce rimanere lì e giocarsi questa stagione ai Cavs anziché andare a prendere 4 spicci adesso in una contender e poi però prendere altri 4 spicci in altra parte. In ogni caso, a parte questa storia qua, hanno preso Drummond. Parleremo magari dopo del punto di vista di Detroit. Il punto di vista è che Cleveland è: ce lo regalano, prendiamocelo. Cioè, lo spazio salariale che avremmo avuto a luglio lo usiamo adesso e prendiamo Drummond, che o esce dal contratto e magari può essere interessante per una rinegoziazione, ma non credo al massimo, sinceramente. Ormai quella barca lì mi sa che è salpata. O resta nel contratto, allora ce lo teniamo e così via. Non so come funzioni in questi 3 mesi la rotazione dei lunghi di Cleveland, perché erano 37 tutti che dovrebbero giocare, però sono fatti loro. La cosa un po' particolare è che comunque Cleveland in sostanza è stato un compratore in questo mercato, nonostante sia tipo terz'ultima, mi sono perso qualcosa, e quindi in teoria avrebbe avuto l'interesse a smontare, però alla fine non credo che Drummond cambi la stagione di Cavs in un senso o nell'altro. Poi ripeto, di Drummond e di Pistons parliamo dopo.
Sì, non ho capito granché Cleveland, però probabilmente, come dicevi te, gli è capitata l'occasione sotto mano, ho detto boh, vediamo che succede,
è gratis.
Sì, proprio tiriamo, vediamo se funziona bene, se non funziona, pazienza, ma non pensavo fossero uno di quelli che compravano lunghi, ecco, anzi.
No, esatto.
Che ne piastavano un paio, invece. Loro e New York. New York, effettivamente, è l'idea che hanno ancora tutte le 4200 power forward a roster.
Cioè, più che comprare lunghi, i Cavs compravano qualunque cosa, cioè se potevano prendersi dei potenziali asset, non facevano gli schizzinosi, e infatti così è andata.
No, certo, puoi definire Drummond ora un potenziale asset, mi sembra.
Esatto.
Beh, no, più di quello che ha ceduto, comunque.
Diciamo, esatto, cioè, sì, può sì, anche sì, sì, essere, cioè, esiste uno scenario in cui Drummond resta in quel contratto e i Cavs lo cedono fra un anno per sicuramente qualcosa in più di quello che ha venduto oggi. Ecco.
Quello sì.
Preservazione asset contro i nostri.
C'è anche da dire che con quel contratto di Love sono abbastanza messi male comunque per il futuro, quindi non è che non è sicuramente l'arrivo di Drummond che li condanna stagioni perdenti e senza poter fidare nessuno.
Mettetemi diciamo nei panni del tifoso, è comunque qualcosa che crea un minimo di eccitazione, un minimo di presidenti.
Sì, sì, no, ma infatti, cioè, sicuramente non è una roba che cambia il loro futuro, ma hanno fatto bene a provarci, è gratis. Dallas ha preso Willie Cauley-Stein in saldo da Golden State per ovviare all'infortunio di Dwight Powell, poi si pensava potessero essere attivi sul mercato, avevano Courtney Lee in scadenza, avevano una trade exception da un'altra dozzina di milioni non usata. In realtà anche qui credo che non fossero pronti a sacrificare roba per giocarsi un pochino meglio questa stagione, perché si rendono conto probabilmente di non essere così tanto vicini, quindi se ne riparlerà. E se non avete nulla, andiamo avanti.
No, diciamo che siamo vicini a un saluto a Willy.
Vabbè, sì.
È un po' strana la parabola di Willy con le Stein.
Un po'? Un po' tanto.
Bisogna anche capire, insomma, magari quest'anno a Golden State avrebbe avuto modo per mettersi in mostra, solo che sai com'è, la stagione di Golden State non è stato proprio il massimo. E allora magari adesso a Dallas, adesso quel poco che ha giocato mica è andato male, poi credo che per un rerunner Dallas sia il paradiso terrestre.
No, nel momento in cui si è fatto male poi Dwight Powell aveva bisogno di un giocatore come lui. Stotts sì, sì. È uno che riesce a resuscitare, credo,
Carlisle, vedi che anche tu sei messo male.
Sì, scusami, sì, Carlisle, scusami.
Siamo pari, dai, tranquillo.
Porca puttana. Carlisle è uno che sa resuscitare anche morti, quindi ecco, diciamo che... L'occasione è quella giusta, per tutte e due, sia per Dallas che per Willy Colistein, però diciamo che se va male questa, saluta Willy, siamo molto free Willy.
No, anche perché la sua carriera, più che una parabola, finora è stata una linea discendente con qualche guizzo verso l'alto, ma sempre a peggiorare, ecco.
No, hai detto free Willy, fammi il delfino.
Ma è un'orca Free Willy, cosa c'entra il delfino?
Sempre mamma
mia. Ma vabbè, vabbè, fa niente, sì, grazie.
Quando parliamo di Golden State, Colistein è l'ennesimo nome di quest'anno di Golden State in cui secondo me loro si sopravvalutano nella loro capacità di rendere gente buona. Un conto è farlo quando c'hai Durant, Curry, Thompson, così, un conto è quando c'hai questa squadra qua.
Però forse non si sono sopravvalutati, pensavo di avere Curry e Thompson, Thompson no, Curry e Green.
No, no, però in generale, cioè quest'anno sapevano di non avere Thompson.
Thompson no.
No, però un conto è voler fare una stagione inizialmente, da come mi aspettavo, in cui comunque ne vinci qualcuno, cerchi di arrivare ai playoff e poi vedere se recupera Thompson. Un conto è trovarti con Curry fuori, con quasi tutti rotti, e con Colistein effettivamente, cioè, te lo metti in giardino a tagliare le siepi alte.
No, non è solo Colistein, mi sembra che hanno fatto numerosi prese a prendere gente che il resto dell'NBA non voleva perché non ci potevano fare, dicendo, ma colpo del contesto, vedrete che da noi...
Vabbè, dopo ci arriviamo.
Continueranno a farlo, ma secondo me stanno sopravvalutando.
Ci arriviamo. Denver un po' di cose le ha fatte.
Denver a me è piaciuto molto.
Allora, ricapitolando cosa si è mosso, sì e no. Vabbè, a parte lo scambio Napier per Jordan McRae, che sì, è giusto un'ottimizzazione del roster. Cioè,
a me è piaciuto un po'. A me Jordan McRae lì piace parecchio.
A me fa cagarissimo.
Io preferisco Colin McRae, però
ecco, è morto, show.
No, quello show.
No, ma il videogame.
Abbiamo capito, show.
Ma pure la necrofilia, non ti fai mancare niente, veramente. È morto in una tragedia, tra l'altro
esatto. Vabbè, a questo punto potevo farlo per
tutti. È morto praticamente come Kobe, voglio dire.
Come Kobe, esatto. È anche sconveniente in periodo.
Non è bello.
Sul show, ti prego.
Ma comunque
non mi ricordavo neanche in effetti che fosse
abbiamo visto.
Ne siamo accorti, grazie.
Show Lening Mista, andiamo avanti. Sì.
Invece l'altra cosa grossa che hanno fatto ovviamente è mettere il becco nel mega scambione a 12 giocatori a 4 squadre e oltre a Napier che poi hanno rigirato, hanno preso Bates Diop al posto di Vanderbilt, praticamente scambiandolo con Minnesota, hanno preso Volley giusto per tappare il buco. E hanno preso una prima scelta, dando via Hernan Gomez, che praticamente non esisteva, giocava in scadenza, e Malik Beasley, che teoricamente è un giocatore competente, ma che da loro in questa stagione non aveva spazio ed era restrittivo da fine anno, quindi l'avrebbero dovuto pagare. Quindi hanno sacrificato, volendo, un pochino di profondità per questa stagione, per spalmare, diciamo, un po' di più gli asset nell'arco dei prossimi anni. Sostanzialmente però non penso che abbiano perso competitività in questa stagione, ecco, non può solo rimescolato.
No, e poi a me piace molto il fatto che hanno gestito bene i loro asset, perché ora con il rientro di Porter c'era ancora meno spazio per...
Tra l'altro Porter a febbraio, porca puttana, ma è un argomento dell'altra sì, volta.
Ha tirato il 90% del campo. No?
Ecco.
E, si ritrovavano, come dicevi, accennavi tu giustamente, in estate questo qua andava pagato, e quindi ti mettevi comunque in una situazione che non ne potevi uscire bene, perché anche se cominciavi a uscirne, cioè o se uscivi subito dicendo non lo rifirmiamo, fondamentalmente hai buttato via un buon asset. Se dicevi proviamo a rifirmarlo, ti bloccavi qualunque possibilità di muoverti subito e così via. Se lo pagavi, lascia perdere. Eravamo proprio disperati per un giocatore che, per quanto buono, per quanto alla fine è un tiratore decisamente buono, secondo me Minnesota ha fatto una bella presa.
Ah sì.
Lì non giocava, cioè non avevo possibilità di poter giocare. Quindi col fatto che hanno, diciamo, ristrutturato il loro asset in qualcosa di un pochino, magari di meno di valore, ma più, un pochino più a lungo termine, un pochino più flessibile, a me è piaciuta come cosa. E McRae è una presa che mi piace, secondo me.
È una presa che gli serve. Hanno dato via la roba che non usavano per un motivo o per un altro, Juancho, perché comunque... No, per tutte e due per lo solito motivo, perché poi Beasley ha dimostrato di essere più che competente, secondo me, per fare un ruolo dalla panchina in NBA, per fare per essere un giocatore di rotazione, e hanno preso un giocatore un pochino più congeniale, un shot maker che comunque fa comodo, soprattutto quando gli mette accanto uno come Jokic.
Ok, Detroit non ha praticamente fatto nulla se non regalare Andre Drummond, perché è palese che non l'abbiano scambiato, probabilmente hanno provato a farlo ma il mercato non esisteva e quindi hanno deciso che comunque era meglio levarselo di torno, levarsi la possibilità che potesse stare nel contratto, levarsi la possibilità che potesse chiedere un nuovo contratto. Hanno deciso di tagliare e basta, non se ne parla più.
Secondo me è un dump proprio a tutti gli effetti.
Dumpissimo. Drummond c'è anche rimasto abbastanza male, nel senso che se tu... Allora, adesso non credo che Drummond si reputasse Olajuwon, però comunque sai... Credo che sia il primo per rimbalzi in NBA, comunque un giocatore di medio-alto livello, un massimo salariale, eccetera, che si trova nel giro di un quarto d'ora ad essere scambiato per il nulla, perché due contratti morti, Brandon Knight e John Hanson, e una seconda scelta è sostanzialmente nulla. È una bella confezione vuota, quindi per il nulla. E in più si è anche un po' offeso, ha scritto sto post in cui dice ho dato il mio cuore a Detroit... però capisco che è business, eccetera, eccetera. Quindi lui ne esce abbastanza bastonato, poi vedrà lui se tirarne qualcosa di positivo per rialzarsi o se farsi affossare. Stando a Cleveland, temo per la seconda, ma non si sa mai. È un riassestamento del suo valore abbastanza improvviso. Capita a volte di avere questi giocatori che per motivi vari prendono magari un contratto di troppo, o vengono ceduti un anno troppo tardi, o cose così, e poi c'è questo riassestamento, forse anche un filo troppo in basso, perché adesso va bene tutto, ma non credo che Drummond valga zero come giocatore.
No, è ancora non estremamente è giovane.
È complicato, esatto, ma non è che valga zero. In ogni caso, vabbè, niente, Detroit ha chiuso, basta, non ho idea di cosa succederà qua in poi, anche perché al momento attuale per la prossima stagione hanno 35 milioni tipo di spazio, ma che cazzo se ne fa di Detroit 35 milioni di spazio con un roster completamente vuoto, perché c'è Griffin a rientro all'infortunio, Rose forse se ha voglia, Kennard e Cessi sparsi, quindi spero lo usino per farsi pagare e raccattare scelte. In ogni caso, vabbè, insomma, Detroit ricostruisce, ma ricostruisce senza aver mai costruito prima. Infatti il playoff l'anno scorso per Gasly si vota perché Griffin ha fatto il mostro e basta, ecco.
Tra l'altro Drummond è neanche la soddisfazione di andare in un bel posto, cioè se passato da Detroit brutta a Cleveland è ancora più brutta.
Secondo me fosse finito in una scuola decente si sarebbe lamentato molto meno, però è finito effettivamente un postaccio. Ci sta.
Però verrebbe anche dire stacce, Andre.
No, potrà uscire dal contratto se non gli piace il postaccio, quindi tutto a posto.
A me, cioè, come dicevi tu, non è sicuramente un giocatore così negativo. Il problema, secondo me, è che il prossimo anno quei 28-7-29 che era la player option non li voleva vedere Detroit in nessun modo, perché vabbè, da loro il suo tempo l'aveva fatto e quindi fondamentalmente per loro era quella cosa lì. Poi io credo che nel vuoto sia un giocatore che ha tutt'altro valore, ecco. Non chissà quale, però nemmeno così, non è nemmeno uno da fare dump subito.
Sì, hanno voluto anticipare una timeline che comunque li portava a veder scadere Drummond e ricominciare. Si sono detti, perché aspettare forse tra due stati, facciamolo subito e buonanotte. Ci sta, è triste da un certo punto di vista, perché quando devi regalare il tuo franchise player vuol dire che questi ultimi anni sono stati veramente disastrosi, perché dici, piuttosto per ricominciare do via il mio franchise player. Però l'abbiamo visto che sono stati anni disastrosi,
sì.
a navigare, quindi a un certo punto è meglio metterci una pietra sopra piuttosto che continuare ad affezionarsi a un roster che continuava inesorabilmente a non portarli da nessuna parte.
Federico ci ha scritto: ciao ragazzi, sono stato insultato su Twitter quando ho detto che Drummond fa schifo, e così volevo sapere cosa ne pensate di Drummond.
Ma fa schifo, farà schifo tre quarti della palazzina tua ora, voglio dire.
No, sapevo che si svegliava a fleccia.
No, diciamo che Drummond non ha rispettato le aspettative che legittimamente si ponevano su di lui. Ma non è che sia
perché usi la formula impersonale al posto della prima persona singolare?
No, esatto, cioè.
Io non mi sento aspettative, solo te.
No, c'è la gente di Drummond, praticamente.
Drummond era un prospetto, sì, da prima scelta assoluta, che poi non ha mantenuto le aspettative, anche perché nel frattempo il basket ha preso un'altra direzione, e su quello non è particolarmente colpa sua, cioè ci si è ritrovato. Obiettivamente un centro come Drummond in questo momento, in questa NBA, non è comunque un giocatore che ti cambia la franchigia.
No, non può essere il fulcro di una squadra. Esatto,
quindi alla meglio è un pezzo utile, se va tutto bene. Se non va tutto bene, diventa un giocatore problematico. Però ecco, un posto in una squadra NBA, il miglior rimbalzista della Lega ce l'avrà sempre. Ecco.
Detroit ha gestito malissimo, e soprattutto giocare con un giocatore come Griffin senza rivedere un'adeguata ristrutturazione del backcourt fa sì che comunque sia vai a castrare anche la vena passatoria per certi versi, cioè i due lunghi di Detroit a livello di spaziature e di aggiustamento di cap sono quanto del più complesso e allucinante si potrà vedere tranquillamente in NBA. Lui ci ha messo del suo, però non è detto che in un contesto un po' più fertile da un punto di vista tecnico riscopri che fondamentalmente è un giocatore che abbiamo un po' perso dal radar, e Detroit contribuisce, perché non ci fa guardare.
Ci sta.
Okay, ma è successo qualcosa nel derby o i miei vicini hanno sgozzato una gallina?
Ha segnato il
3-2. È successo qualcosa nel derby.
È successa una cosa abbastanza grossa. Ma ne parliamo dopo.
Più che altro, più che chiedersi cosa potesse andare meglio a Detroit con Drummond, che ormai è un discorso morto e sepolto,
ma
è interessante dirci... l'idea adesso sarà ricostruire per un paio d'anni attorno a Blake Griffin o levarsi di torno anche Blake Griffin e ricostruire proprio tabula rasa? Perché lì è da vedere, perché secondo me volendo quest'estate qualcuno che si prenda Blake Griffin più o meno a zero lo trovi.
No.
Ma sì, dai, una trade come questa a Blake Griffin
in altri due anni di contratto, perché non credo che una player option da 39 milioni nel 21-22 la rinuncia. Ecco. Griffin altri due anni ha praticamente 80 milioni, fai 75. Le uniche squadre che in questo momento hanno spazio salariale l'anno prossimo sono Atlanta, Charlotte, Miami, vediamo, e i Knicks.
No, beh, non nello spazio, però se qualcuno fa una trade come questa, cioè faccio uno scambio con due giocatori inutili.
Un biennale, ok.
E a differenza di Drummond, Blake Griffin è un giocatore che può ancora essere utile a molti.
Rigiriamo questa cosa. Allora devi andarti a cercare le squadre che non hanno quel spazio nel 21 e che quindi non si comprano con Blake Griffin.
Esatto, hanno bisogno di allungare magari i contratti in scadenza, non se ne fanno nulla.
Potrebbe essere Brooklyn, no, perché non hai contratti. Potrebbe essere Houston, se smembra tutto per altri motivi. Potrebbe essere Philadelphia, potrebbe essere Washington, nomi del genere. Ecco. Vabbè, fa niente. Golden State Warriors i Warriors sono riusciti a stare, o meglio, sono, non è ancora deciso, comunque probabilmente riusciranno a non pagare la tassa, con una serie di magheggi pazzeschi che hanno portato a prendere dei giocatori che non... Lore, tu li conosci tutti? Quelli che hanno preso gli Warriors? Perché sì, la carta di tornasole è quella.
Sta a Las Vegas fondamentalmente, mica per altro.
Tutti?
Che hai preso? Che hanno ripreso? Hanno preso Bowman?
Ma no, Bowman è già di alto livello.
Dai, dimmi, intanto...
Jeremy Pargo?
Dai, Jeremy Pargo ha giocato anche in Europa.
Sì,
e...
lo so.
E vabbè, ha giocato anche...
Juan Toscano Anderson? Chi
quello?
Cazzo, Juan Toscano Anderson è un'ala piccola che dovrebbe giocare forse 5.
Che dovrebbe giocare, già mi pare, azzardata.
Grande energia, super difensore, in attacco fa pochissimo se non appunto giocate di contropiede, queste cose dove può usare la spinta atletica che si ritrova, quindi c'è un problema di stazza perché un 5 nel corpo di un 3, quindi. Poi?
Vabbè, no, per ora basta, poi ne arriveranno probabilmente altri.
Ok.
E comunque, niente tassa, non riuscite a farsi paghicchiare Colin Stein, Burks e Glenn Robinson, che alla fine era uno degli obiettivi di questa sessione di mercato, quindi va bene. E praticamente basta, per quanto riguarda le manovre marginali. Quella grossa invece ovviamente è che sono riusciti a, o meglio, hanno deciso, mettiamola così, hanno capito che il mercato per Russell non era così vantaggioso come si sperava, e quindi nell'ottica di trovarsi comunque con la possibilità di avere degli asset da cedere insieme alla loro prima scelta in arrivo per prenderne uno forte 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 insieme a un contratto che pareggi quello del giocatore forte forte in arrivo, hanno valutato che Wiggins, con un anno in meno di contratto perché ne avrà solo due alla fine di questa stagione, e la prima scelta di Minnesota da definire, che potrebbe essere 21-22, fossero meglio di Russell, perché io non credo che la principale valutazione sia stata Wiggins è più forte di Russell o Wiggins è abbastanza vicino a Russell da farci prendere questa roba qua. La valutazione è stata: come ruolo Wiggins ci fa più comodo di Russell, possiamo trasformare in una specie di Harrison Barnes, poi qua Nick la cosa che vuoi dire prima la dirà adesso, e in più ci mettiamo meglio a livello di asset. Se poi vogliamo tornare indietro a quello che hanno fatto in estate e cazziarli perché aver ceduto Iguodala e una scelta e bla 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 per trovarsi con Wiggins e la prima scelta è sbagliato, secondo me è sbagliatissimo, perché in realtà dalla cessione di Durant e Iguodala i Warriors hanno guadagnato Wiggins e una prima scelta migliore di quello che hanno ceduto, quindi faccio fatica a dire che di fronte alla prospettiva ovviamente di perdere tutti e basta abbiano sbagliato, però ditemi voi. Poi sì, ecco, ognuno valuti come vuole la cosa di Wiggins. Ditemi qual è stato secondo voi il ragionamento a monte e cosa vi aspettate. Questo sicuramente.
Premesso che a me la grande trade tra Minnesota e Golden State non è piaciuta per nessuna delle due parti, in particolare, cioè, non credo che una è chiaramente la vincitrice. Diciamo che per me quello che ha fatto Golden State mi è piaciuto un po' meno tra le due.
Ma solo perché Minnesota si è levata dal cazzo Wiggins o anche per altri motivi?
Diciamo che io credo che che Wiggins sia valutato meno di D'Angelo Russell a questo momento è palese come cosa.
Chiaro.
Perché banalmente Minnesota ci ha aggiunto una scelta, quindi
è anche giusto, cioè
assolutamente, ma figuriamoci se non deve essere giusta questa cosa. Come diceva Faz, probabilmente il mercato per Russell non è così buono come si aspettavano loro, ci aspettavamo noi, quello che può essere, insomma. Quindi hanno deciso, si fa cash adesso. Secondo me il fatto è che Minnesota per cedere Wiggins deve pagare. Io non sono dell'idea che Wiggins è un giocatore che ha del valore. Mi spiace, cioè, possiamo credere, no, non sto dicendo che è un giocatore perfettamente negativo, però è un giocatore che non è cresciuto così, così tanto. Non ti puoi aspettare che quei lampi che mostrano in difesa li mostri continuativamente. Ha fatto un buon inizio di stagione e poi è tornato a essere lo stesso di antico Wiggins sempre. È un po' migliorato nelle letture, nei passaggi, quello sì, però fondamentalmente è lo stesso identico giocatore. che non varrà mai il contratto che gli è stato dato, che un po' di cose così. Loro, secondo me, hanno di nuovo fatto la scommessa di loro stessi, dicendo, ah, ma vedrete che il contratto, vedete che così, che è successo con un sacco di giocatori che hanno preso quest'anno e non è cambiato assolutamente niente, perché Colin Stein ha fatto quella fine che ha fatto, Marques Chris, ditemi voi che fine ha fatto. Cioè, io credo che loro pecchino di hubris nei loro confronti, convinti che abbiano una struttura, una società, un qualcosa che renda i giocatori magicamente buoni, quando in realtà i giocatori buoni diventano buoni, i giocatori che non hanno quella cosa lì, sprofondano nel contesto. E per assurdo, quando si sono ritrovati con Curry e quattro Carneadi, le partite le perdevano, e non è che sono state due partite, sono state un buona fetta di partite inizio stagione. Quindi non c'è la bacchetta magica che se vai nella baia improvvisamente i giocatori diventano buoni.
Oddio, sai che non so quante ne hanno giocate con Curry, 4, 5? Non lo so se sono così tante.
Di più, eh?
No, non credo. Non credo. Vabbè, fa niente comunque.
Comunque sono dell'idea che non credo esista la bacchetta magica. Se loro pensano di avere la bacchetta magica per Wiggins, per farlo diventare un giocatore funzionale, auguri. Peraltro non è nemmeno la cosa che non si è mai visto Wiggins in un contesto da terzo violino.
4 partite, cioè 3.5 con Curry.
Hanno commesso molto di più, va bene. Non è la prima volta che si vede Wiggins da terzo violino in un contesto in cui non deve fare il primo attaccante, cose così. È successo a Minnesota. Non funzionava granché nemmeno lì. Io quindi sono dell'idea che se volevi farti dare Wiggins dovevi far pagare, e diciamo che ti sei fatto pagare per prendere Wiggins, più hai ceduto fondamentalmente il tuo asset spendibile. Quindi io, vista in questo contesto, credo, permesso che non mi è piaciuta granché per nessuna delle due parti, quella che mi è piaciuta di meno è per Golden State.
Ma più che altro dal punto di vista di Golden State sembra che si navighi un po' a vista, perché la loro idea alla fine è noi comunque il nostro core Curry, Clay e Draymond, e poi quello che ci metteremo attorno più o meno lo vedremo sul momento, cioè potrebbe essere D'Angelo, potrebbe essere Wiggins, potrebbe essere questo fantomatico giocatore che arriva in estate per Wiggins più due prime scelte, che effettivamente potrebbe anche essere un bel giocatore, perché il corrispettivo è succulento, però appunto non capisco la filosofia che ci sta dietro. Cioè, un conto è dire proseguo, faccio questa nuova ristrutturazione del roster e voglio puntare a questo tipo di giocatore qui o a questo tipo di strutturazione di squadra qui. Un conto è fare questa ridda di questa girandola di cambi, dicendo i role player oggi giocano, domani li do via, la stella, la terza stella, quarta stella potrebbe essere D'Angelo, no, potrebbe essere Wiggins, no, potrebbe essere qualcun altro. Cioè,
qui però sono costretto a farti la domanda inversa, cioè quale squadra nella situazione di Golden State, ha premesso che Golden State sui margini ha lavorato maluccio, possiamo dirlo tranquillamente, quindi tutti i giocatori presi al minimo quasi nelle ultime 3 stagioni, non è che abbiano fatto chissà che, però certo. Tolto questa cosa, quale squadra è riuscita nella situazione di Golden State, cioè cap strapieno e obbligo di navigare a vista per quanto riguarda i margini, perché non è che tu possa pianificarle queste cose, cioè tu non puoi dire mi serve un giocatore che faccia A, B, C e D, perché al minimo non trovi quello che faccia A, B, C e D, e probabilmente non trovi neanche quello che faccia A e basta. Detto questo, cioè, esiste un modo di non navigare a vista quando hai il cap strapieno e 4 max o adesso 3 max e la necessità... Capito?
Così no, è vero, è vero. Adesso no, adesso non esiste, però quest'estate esisteva, cioè bastava non farla sign and trade, scadeva Durant, ciao Durant, poi avevi la mid-level e iniziavi a ricostruire di lì, a quel punto non
quindi
avevi
tu la... avresti perfetto non avere la... chiaro, non avere l'hard cap e prenderti due o tre giocatori molto marginali, stile Miami, provando a tirarli su.
Esatto, però, oppure un giocatore da mid-level, però a quel punto non dico che sarebbe funzionata questa stagione, magari andava a sud lo stesso, però almeno avevi, diciamo così, un pochino più di elasticità, un pochino più di margini di manovra, potevi poi magari questi due o tre giocatori facevi qualche trade, diciamo così, creativa alla Rockets, alla Mori, cioè in questo modo qua invece ti sei vincolato mani e piedi a questa strutturazione qua, ti sei tolto la possibilità di lavorare bene sui margini, perché come hai detto tu è vero, è impossibile lavorare bene sui margini quando ti metti in questa situazione, però ti ci sei messo tu in questa situazione, insomma, non vedo il filo conduttore di un'operazione del genere.
Ma io sinceramente sono dell'idea che Golden State abbia fatto bene invece a cercare comunque di mantenersi un contratto da poter scambiare o poter ottenere qualcosa senza buttare via un contratto e senza poter avere la possibilità poi di firmare qualcuno. Ci ha scommesso con Russell, secondo me ha sbagliato adesso a scommetterci con Wiggins, perché da Wiggins veramente fai fatica a trovare qualcosa se non lo trasformi in un giocatore di livello. Però come mossa iniziale non mi sento di criticarli, ecco.
C'è da dire che godono come settimana fortemente nervosi nonostante Sanremo, perché godono ancora di una stampa misteriosa, soprattutto da qualcuno che si è fatto comprare da Spotify una più, sì, manovra vergognosa, la Pravda. Ciò non toglie che le altre generiche Warriors non le riconoscono in tanti, compresa la stampa amica, che arzigogola dei recuperi tecnici credo abbastanza difficili. Cioè, tra il palazzetto nuovo, l'infortunio di Durant, un po' tutto il domino che gli è crollato e un po' la buona sorte che ha reclamato, un po' il pegno da un certo punto di vista, li hanno messi in una difficoltà tale che nessun GM, credo, sul globo terracqueo avrebbe potuto tenerli a galla. In più l'infortunio di Kerry, che sia quello di Thompson, cioè 5 partite, questi hanno perso fondamentalmente 3 Hall of Famer in un giro nell'altro, 5 partite ovviamente consecutive, anche se intervallate da off season. Questo va sicuramente riconosciuto. In più c'è anche il discorso del palazzetto, che gli ha messo una discreta pressione contro, sì, perché tu non ti puoi presentare allora al palazzetto senza neanche il D'Angelo Rassa della situazione, come per dire: guarda, ti porto il giovane che tra virgolette faccio, guarda, rispetto.
Breve inciso, a tal proposito c'è stata una rissa sugli spalti ieri quando ho giocato, non mi ricordo, ieri l'altro ieri notte, e in molte hanno detto: se tu adesso, senza fare un discorso classista, però abbiamo dovuto abbassare i prezzi così tanto che entrano al palazzetto cani e porci. E questo rientra un po' in quello che dicevi tu, cioè non è, per carità, sia la situazione peggiore del mondo, avere un palazzetto che riempi a $80 il biglietto invece che a 150, però ci sono delle cose da valutare sicuramente.
E quindi per certi versi credo, il maggior complimento che posso fare Words in realtà è che nella maggior parte della situazione tanti avrebbero fatto peggio. Qui restano sulla linea di galleggiamento, però come tanti discorsi che voi avete già affrontato sul discorso anche di Drummond, questa è un'NBA che le vie di mezzo non te le permette, che quindi o vai molto bene o vai molto male. Se resti nel limbo è facile che poi vieni scambiato quasi per nulla, o poi finisce che tutto il contesto viene valutato poco.
Ok, passiamo subito all'altra squadra mega interessante, che è Houston. Tre cose hanno fatto, ve lo sapete benissimo. Jordan Bell hanno spedito subito, perché è assolutamente un cazzo. Sostanzialmente il discorso qui qual è? I Rockets sono gli stessi che hanno portato a gara 7 gli Warriors 2 anni fa, senza Capela, perché Covington è assolutamente equiparabile a quella Rizza, che era un ottimo Rizza, tolte le 800 triple sbagliate in fila in quella gara 7, ma pazienza. Sostanzialmente parliamo a giocatore, stesse misure, stesse abilità, più o meno siamo lì, ecco, stesso livello se volete. Quello che è cambiato è che appunto non c'è più Capela, che però probabilmente è il giocatore più sacrificabile, soprattutto una volta passati a Westbrook senza Chris Paul, perché con Chris Paul Capela si ritrova a essere l'unico non tiratore in campo per i Rockets, con Westbrook e Capela insieme in campo era obiettivamente complicata per le idee di D'Antoni e Morey. Quindi per ragioni di contratto, di sacrificabilità, perché mi complico la vita di parole difficili, hanno scelto Capela. Ovviamente hanno estremizzato la loro situazione, perché ora sono piccolissimi, hanno Chandler e Hartenstein, che se hanno a livello playoff 5 minuti a testa è già tanto da dare, intendo. Quindi hanno deciso di prendere una via abbastanza chiara, confidando nel fatto di essere loro a costringere gli altri ad adattarsi e non viceversa. Perché tanto con Capelà probabilmente non avrebbero avuto comunque margini per giocarsela sul campo degli altri, e correva il rischio di dover panchinare magari Capelà in certi momenti delle partite senza avere un altro giocatore forte a mettere in campo, cosa che invece con Covington c'è. Ovviamente questo non vuol dire né che Houston sia ora favoritissimo, cose così, hanno semplicemente preso un pochino più in mano la loro situazione perché appunto non avevano il controllo, sono mega estremi, sono mega diversi da qualsiasi altra cosa si vede in giro e forse sia mai vista. Io credo che D'Antoni un po' ci sperasse nella sua carriera di tornare ad allenare una squadra del genere. Ora, non so, cioè Dio è un pochino più grosso di Tucker, ma le dimensioni erano simili quando giocava Dio da 5 nei Suns con Stoudemire infortunato. Quindi vabbè, hanno preso questa decisione qua, tanto il 5 è Tucker, ogni tanto addirittura Covington e basta. La sfumatura tattica dovrebbe essere, in teoria, vi tiriamo scemi e vi leviamo dal campo i vostri Jokic, i vostri Gobert, i vostri Howard e McGee, perché Anthony Davis ovviamente non levi dal campo, eccetera eccetera, perché il campo è troppo aperto. La contromossa è: io il mio 5 lo metto a marcare Westbrook, vedi Bogut contro Tony Allen, perché tanto Westbrook non sa tirare più, uno l'ha ammesso che l'abbia mai saputo fare, e quindi comunque ti chiudo gli spazi lo stesso. Di questo ovviamente non avremo controprova fino ai playoff. Fino adesso Houston ha giocato al completo una partita pazzesca e credo senza Westbrook quella dopo indegna, quindi aspetterei a valutare sul campo quello che è successo. Però a livello di strategia e cose da dire mi sembra siano queste le cose, ecco.
Che vi costringiamo a giocare in questo modo, vi togliamo i giocatori dal campo, avevi centrato un punto prima. Secondo me il discorso tanto era: anche se Capela gioca e sta bene e andiamo a giocarsela nel campo di quelli là, le prendiamo. E quindi credo che effettivamente hanno detto: giochiamo il nostro gioco e così via. È una scommessa che credo possano permettersi di fare perché devono reggere metà stagione, perché fondamentalmente adesso devono giocare pochi mesi in questa cosa e poi si fanno i playoff, che fanno storia a parte. Però io sinceramente non credo che un 34enne PJ Tucker può reggere una stagione intera a marcare i 5 avversari.
No.
Quindi diciamo,
vabbè, lui è stato fantastico a me su Instagram di lui coi tram. Bellissimo, fa niente.
E sono usciti dalla comfort zone, ma è una cosa che volevamo fare, perché comunque avere un lungo comunque da mettere, da inserire tutto lì ti fa sicuramente a livello tattico far star più tranquillo sulla carta, perché poi fondamentalmente l'abbiamo visto, l'utilizzo di PJ Tucker è stato veramente ampio, quindi si capisce che per loro il loro modo di essere tranquilli è starci con PJ Tucker. Hanno preso un altro giocatore che possono spendere da 5, quindi che comunque Covington ha la stazza.
Sì, no, più che altro un giocatore fare, che consente loro di avere in campo che prima non era così automatico, ecco.
Avere in campo, che si è saltato, scusami?
Avere in campo 5 giocatori tutti validi, okay, perché in questo modo. Westbrook, Harden, Gordon, Covington e Tucker è un quintetto di un livello che prima non avevano a disposizione con Capela.
Che sarà il quintetto di chiusura, quello è chiaro. Si sono creati il quintetto di chiusura, dicendo che comunque è vero che noi dovremmo adattarci ai lunghi, agli occhi, c'è tutto, ma gli altri dovremmo adeguarsi a noi. E non scommetterei io tanto sempre sul discorso di Westbrook, tenuto, diciamo, marcato a distanza, ecco. Non mi farebbe mai stare tranquillo.
Sì, va detto che a qualunque squadra NBA, se gli dici una partita dei playoff, vuoi Covington o Capela, chiunque ti risponderebbe Covington. Quindi con tutto restando che ogni tanto di Covington si parla come se fosse un incrocio tra LeBron James e Giannis, Scottie Pippen, quando è un ottimo difensore, un buon tiratore da tre punti, però non è che sia un'ira di Dio. Però
tipo l'anno scorso i Sixers l'hanno panchinata ai playoff,
esatto, quindi a volte si esagera un po', ecco, nella mistica su Covington. però effettivamente è un tipo di giocatore che ai playoff vuoi sempre avere, e più ne hai e meglio stai. E mentre Capelà è un tipo di giocatore che ai playoff a volte non te ne fai nulla. Il problema fondamentale, secondo me, sta nel fatto che un conto è avere una soluzione come arma tattica, sì, e un conto è avere una soluzione come questo è il mio unico piano partita, e perché anche il famoso deadline up, non è che i Warriors a un certo punto si siano messi a costruire tutta la squadra in modo da giocare solo con deadline up o varianti del deadline up. Non stanno sgozzando Capre, Nick, stai tranquillo, solo un altro gol dell'Inter. Okay. Quindi quello che io trovo pericoloso è il fatto di dire va bene, adesso questa strutturazione in cui tu credi molto, sono anch'io convinto che possa essere vincente ai playoff, e sono anch'io convinto che ai playoff sia un sistema che paghi, però ora come ora non hai un'alternativa. Cioè, se ti trovi in una partita in cui lo Jokic o il Gobert di turno inizia a mangiarti in testa a rimbalzo e tu non riesci a farlo uscire dalla partita, che cosa fai? Prima almeno avevi un'alternativa, adesso sei legato mani e piedi a questa strutturazione qua, e non avere alternative, soprattutto in una serie di playoff in cui comunque gli allenatori ti studiano per sette partite, rischia di essere un tallone d'Achille mica da ridere.
Sembra un minestrone straordinario, anche qua cavalcato dalla stampa Romorei, che io probabilmente cedo dall'altro punto di vista, però è oggettivamente divertente come qualunque roba che in altri contesti sarebbe definito un disastro, viene comunque riletto con l'ottica genio. È chiaro che hanno cavalcato più strade, lo hanno fatto per poco tempo, poi hanno cambiato idea. L'abbiamo già detto tante volte, quest'anno sono cambiati gli assistenti, D'Antoni è stato fondamentalmente isolato, costretto a probabilmente proporre una palla canestro che non è esattamente la sua, non c'è stato il coraggio di cambiare guida tecnica, Mori ha fatto la squadra quest'estate fondamentalmente ostaggio del contratto di Paul, e quindi ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Westbrook non è andato esattamente come speravano loro, quindi il best case di Westbrook, almeno per il momento, è decisamente distante. Dal mio punto di vista non è nemmeno stato il worst, anzi, siamo più o meno esattamente
lì. È anche abbastanza migliorato nell'arco della stagione, ma insomma parliamo
sì, assolutamente, nel senso non gli puoi gettare la croce addosso, perché non se la merita, non essendo io un grande fan, però non si merita particolari biasimi. E per il resto hai tra virgolette sacrificato Capelà, che credo che quando c'era lui ne hanno comunque perse tante, e in suo senso ne hanno vinte tante, però hai sacrificato una delle tue opzioni tra virgolette diversive a un gioco che da questo punto di vista adesso io Covington non è che ne abbia una stima straordinaria, però al tempo stesso lo rispetto come role player. O hanno capito qualcosa che gli altri anche qui non hanno afferrato fino in fondo, oppure semplicemente siamo una mossa della disperazione, perché siamo all'ultimo anno di D'Antoni, e se non è l'ultimo dei Mori, se non vincono, ci andiamo abbastanza vicini. Mi sembra proprio la scommessona da Las Vegas, mi gioco tutto sul 7. Mi auguro per loro che paghi, però c'è più di qualche dubbio.
Andiamo avanti. Indiana niente, tornato la Dipo, molto arrugginito, ma era prevedibile. Si sono anche un po' seduti, sono credo quattro sconfitte consecutive di striscia, ma vabbè, insomma, non cambia granché la loro stagione. I Clippers hanno fatto la mossa che tutti si aspettavano facessero, quindi via Harkless, via pezzettini marginali, hanno ceduto la prima 2020, forse con Jerome Robinson, non mi ricordo, comunque una robetta così. Cambia tanto. Morris meglio di Harkless, sì, sicuramente in attacco, in difesa siamo lì, dipende da cosa gli chiedi di fare. hai uno shotmaker in più, però non sono sicuro che tu, avendo Williams, Paul George e Kawhi, abbia bisogno che Morris si inventi dei tiri. Quindi, boh, non... Sì, ok, lo fai, non sono neanche così convinto, cambi tantissimo, sinceramente.
O secondo voi deciso... Morris... Mi spiace per i Clippers che hanno deciso di sacrificare la loro stagione. Peccato.
Cioè, non vedo una cosa così sconvolgente, sinceramente.
No, pensavo si muovessero meglio, sinceramente. Cioè, non sono nemmeno sicuro che hanno fatto meglio a muoversi così rispetto a stare come erano. Per carità, come valore del giocatore hanno sicuramente preso un giocatore migliore, però serve, aiuta in quale situazione, con quali quintetti, con chi in campo. Diciamo, ho più domande che risposte da questo scambio, da sta mossa qua.
Andrei avanti.
Sì.
Lakers niente, anche perché forse non è il caso di toccare lo spogliatoio, a prescindere da valutazioni tattiche di mercato, il valore di Kuzma e tutto il resto. Memphis si è messa di mezzo a un paio di cose e ne abbiamo parlicchiato un pochino in privato. L'impressione è che loro siano accontentati del loro punto di vista senza mettersi nell'ottica della squadra con cui stavano trattando, e quindi abbiano un po' si siano un po' fatti inculare, se girarci un po' troppo intorno.
Ma no, ma no, secondo me no.
Perché vabbè, certo, secondo te no, però
ecco, è solidale.
Ecco, perché non che sia sempre per forza giusto fare gli scambi in pezzettini, però dovresti farti pagare qualcosina per Iguodala, perché altrimenti l'avresti tagliato e basta, e ci avresti risparmiato i soldi. Dovresti farti pagare qualcosina per Crowder, dovresti farti pagare qualcosina per prenderti Waiters tagliato adesso, e dovresti farti pagare qualcosina per prenderti James Johnson. Sono quattro qualcosina, e io non sono convinto che Winslow copra tutti questi quattro qualcosina, soprattutto Winslow marcio, come purtroppo ormai è sempre. E quindi loro hanno detto, vabbè, a noi tanto Crowder lo perdiamo, Iguodala lo perdiamo, contratti non ce ne facciamo niente.
Iguodala l'ho mai avuto.
Sì, esatto. Non ce ne facciamo niente in un senso né nell'altro, prendiamo Winslow e va bene. Quindi nel loro vuoto non è una cosa per forza sbagliata, però ripeto, se si guarda i valori mossi non mi sembra la cosa più geniale vista. Non che cambi granché, siamo d'accordo, però nel momento in cui tu hai due giovani che sembrano una roba notevole, adesso non ti voglio dire che saranno i dominatori dell'NBA per i prossimi 10 anni, perché no, però una base giovane con le palle. Sbagliare queste cose sui margini all'inizio è quello che poi ti costringe fra 4 anni a non avere un asset che ti servirebbe per fare uno scambio o per assorbire una roba o cose così. E un po' spiace, sinceramente, perché poi vabbè,
ma sono giovani, si faranno.
Certo.
È giusto che parla degli errori. È giusto
vivere Ja Morant quando ha detto, oh, finalmente abbiamo un giocatore che gioca, che può giocare.
Sì.
Già,
la storyline di Morant contro Iguodala era fantastica, ma fa niente.
Già, sediti un secondo che dobbiamo raccontarti qualcosa di Winslow.
Esatto. Quindi, boh, cioè, ovvio che in assoluto è meglio così per Grizzlies, però sa un po' di occasione persa.
Ma Dillon Brooks l'hanno rinnovato, effettivamente?
Sì, 3 anni, 30 qualcosa milioni, tipo 12.
Quello mi sembra buono, vai.
Molto buono, sinceramente molto buono. Vabbè, dai. Quindi, boh, non puoi dare un voto negativo. Ripeto, occasione persa.
Beh, però il problema è lo stato di salute di Winslow, che se Winslow torna barra resta barra diventa sano, tu hai preso un giocatore con una parabola comunque ottima e delle prospettive ottime,
sì,
in
però
cambio
non eri
nulla.
Quello a dover rischiare sul mercato in questo momento.
Ma non hai veramente rischiato, perché comunque non è che
se il valore di mercato di Winslow fosse, Miami non l'avrebbe messo in questo scambio, credo, forse, non lo so.
Non ti ho sentito, eri Robo Fazz.
Se il valore di mercato di Winslow fosse stato Winslow sano, forse Miami non l'avrebbe neanche messo in questo scambio.
No, certo, però tu d'altra parte offrivi un giocatore che non è neanche tuo, nel senso che con te non ci voleva stare.
Sì, cioè, okay. Esatto. No, ma sono d'accordo.
Posso essere un po' ipocrito, detto da me.
Hanno assorbito 30 milioni per l'anno prossimo tra Waiters e Johnson. Quindi.
Comunque, cioè, il discorso da fare su Memphis è che fondamentalmente quello poteva essere un giocatore che potevano scendere per niente, oppure lo poteva vedere via per niente. Guadagnarci anche solo un Winslow, secondo me.
Ma ti ripeto, lo scambio non è solo Iguodala, lo scambio è: do anche Crowder, che è un giocatore competente, mi prendo anche due contratti da 30 prossimo. Fosse solo Iguodala sarei d'accordissimo, però sono anche altri tre pezzettini.
Ma Waiters è un prospetto.
L'ho già tagliato.
Pronti via. Sì.
E pare che Waiters si sia lamentato non per altro, ma perché era tagliato male.
E James Johnson l'ha scambiato, quindi figurati, guarda.
Ecco, una cosa che...
tra l'altro probabilmente uno dice non l'ha fatto neanche venire con l'aereo, no, probabilmente l'hanno fatto venire... Aspetto, per dirgli. Così ti fai anche un giro a vuoto.
Comunque, io spero ovviamente che Winslow sia sano, perché mi dispiacerebbe vederlo, non veder mai grattare la superficie di quel che può essere, di quel che ha dimostrato a tratti, purtroppo, perché non è mai stato sano. Quindi io spero vivamente che lo possa essere.
Che altro, nell'evoluzione del gioco dei Grizzlies, se adesso ricordo bene, Willow non ce l'ho particolarmente inciso nel radar, però ricordo che le cose migliori in teoria erano diventate col point Winslow.
Mm-hmm. Sì.
Esatto. Io volevo anche aggiungere questa cosa, che anche nel caso in cui Winslow fosse sano, ma finta davvero bene in quella squadra lì?
Cioè, nel senso, point Winslow con Morant, soprattutto considerando gli altri giocatori, tra virgolette, costruttori di gioco secondari dei Grizzlies, che sono tutti giovani e fanno parte, secondo me, dei pretoriani nuovi che sono usciti fuori, potrebbe essere, a meno che non riesce a riprogrammarlo del tutto e a togliere palla in mano e a trasformarlo in una versione figa di Crowder.
Vabbè, però comunque, ragazzi, ora, a parte tutto, stiamo parlando di un'era tattica dove comunque due ball handler comunque ci devono essere.
No, certo.
Quindi c'è, fondamentalmente, nel momento che c'è due, e soprattutto c'hai giocatori come Jaren Jackson, c'hai giocatori come Dillon Brooks, c'hai giocatori che comunque, tra virgolette, fittano con quello che dovrebbe essere lo schema tattico con due portatori di palla, io non vedo quale possa essere il problema per i due per appunto convivere.
No, poi più che altro stiamo parlando di asset e non di campo, nel senso che nel momento in cui i Grizzlies hanno preso Iguodala, non hanno preso il giocatore Iguodala, hanno preso l'asset Iguodala, cioè con l'idea di dire non mi interessa neanche chi sia e cosa faccia in campo, io prendo lui perché poi lo voglio trasformare in un asset. Sembrava fino a pochi minuti alla fine della deadline che si sarebbero dovuti accontentare di tagliarlo, e l'unica scelta fosse: lo taglio prima e gli do la possibilità di andare a firmare con qualcuno, oppure lo taglio dopo e gli faccio il dispetto così non fa neanche i playoff. Invece comunque si sono ritrovati ad avere preso un altro asset, nel senso più generale del termine, cioè sì, un qualcosa che ha la potenzialità un domani di diventare un tuo titolare. Quindi non è che si possa anche fare, diciamo così, troppe valutazioni sul fit o quant'altro, perché allora andava bene letteralmente qualsiasi cosa, purché fosse un asset. Secondo me Winslow un asset lo è, perché se si risolvono i problemi fisici è un giocatore comunque da quintetto, certo, di una squadra NBA. Poi, secondo me, come dice Fazzi, il problema più che altro sta nel fatto di esserti caricato di contratti senza averne ricevuto su quello un granché come remunerazione, perché comunque tutti quei soldi lì normalmente quando te li prendi sulla schiena ci tiri fuori ancora qualcosina in più. Però ecco, sul discorso Win, non è il discorso Win solo in sé, è più la trade in generale.
Yes. Passiamo dall'altra parte della barricata, perché invece Miami ha rigirato completamente la stagione e il suo futuro prossimo, perché in questo modo hanno anche liberato spazio salariale. Sostanzialmente sono usciti tre giocatori che nella rotazione degli Heat non esistono, perché Winslow, Waiters e Johnson tutto sommato hanno contribuito per quanto? Il 3% alla stagione degli Heat.
No, ma forse Waiters anche il meno 6.
Waiters sotto, esatto, Waiters sotto. Mentre entrano Iguodala e Crowder, che sono... metti anche che Iguodala sia marcio, metti anche che Crowder sia niente di che. Comunque sono giocatori che puoi schierare, versatili, ti consentono di avere dei quintetti difensivi molto validi. Quindi hanno stravinto questo scambio, gli Heat. Poi se basti per essere una contender seria non lo so. Però chiaramente hanno stravinto lo scambio, ecco.
Però c'hai dei quintetti con cui finire che sono molto interessanti.
Sì.
Con Iguodala, se Iguodala è Iguodala, perché è vero anche che sono più di 6 mesi che non lo vediamo, quindi ecco. Però è la possibilità, cioè, a me, come dice anche Zach Lowe, mi sarebbe interessato vederci il Gallo, non perché io sia grandissimo fan del Gallo, però avere un certo tipo di quintetti per finire e avere comunque anche tutti i mezzi role player che riesce a creare sempre Spoelstra da questa squadra qui, avere un point center come Adebayo, insomma la squadra era già interessante prima, con l'aggiunta di Iguodala lo è ancora di più, perché comunque metti nel motore un giocatore esperto, uno giocatore più intelligente di tutta l'NBA, un difensore di altissimo livello, e potendo metterci anche un realizzatore come Gallinari potrebbe essere interessante. Va benissimo anche così, come detto non sono il primo fan di Gallinari, almeno per quanto riguarda l'NBA, però non posso dire di non essere felice di questo scambio, che comunque appunto ci inserisce un giocatore che comunque ci aiuta tantissimo appunto nei finali di partita, ma anche sotto il livello di esperienza. E poi ripeto, mi piace il fatto che accanto a lui tu ci puoi ancora tutto inserire, tutto quello che hai fatto finora. Quindi ecco, non è una mossa che stravolge niente. È una mossa di aggiunta, cosa che non sempre quando fai questi cambi qui
riesce a fare.
No. Arriva così immediato, ecco.
Beh, ma poi se la guardi, diciamo, nel complesso, questa è una trade in cui si sono mossi 6 giocatori, gli Heat hanno preso i 2 migliori giocatori di questi 6 in questo momento, senza rimetterci una prima scelta, risparmiando dei soldi e senza compromettersi lo spazio per il 2021. Cioè, più di così, cos'altro potevi volere da una trade? Tutto hai preso il valore tecnico, il valore economico, la flessibilità futura.
Ti sei levato dal cazzo Waiters, scusa.
Esatto, cioè, è una trade in cui hai preso tutto senza rinunciare a nulla, quindi il voto alla trade è, non so, 10 su 10, 100 su 100, 1000 su 1000.
Sì, 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 sì.
E il discorso poi semmai diventa, ok, ora hai una squadra, una roster più forte di prima, più versatile, più profondo, e la domanda è, poi comunque devi battere i Bucks, devi battere i Sixers. Secondo me ancora questa trade, con tutto il bene che si può volere a Iguodala e Jay Crowder, ti avvicina sicuramente, ma non ti rende abbastanza forte da poter dire io questa conference la vinco. Rende più, diciamo così, gradevole per i tifosi e per gli spettatori neutrali vedere le partite dei playoff che giocheranno, ma secondo me il futuro degli Heat rimane comunque l'estate 2021 piuttosto che questi Chiaro. Playoff o i prossimi.
Li fa sudare freddo, mettiamola così.
Sì, sì, ci mette un po' di pepe, ci mette, aggiunge qualcosa.
Sì, 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 li fa sudare.
Dimmi, vuoi dire qualcosa sui Iguodala?
Parte il fastidio in generale a a stampa per live all'MVP shippato. Che dire, sì, no, gli Heat acquisiscono sicuramente qualche asset in più, soprattutto l'attenzione, prima avevano la curiosità della stampa, adesso probabilmente ne hanno l'attenzione, un asset in più, però anche in questo caso è una a Roma si chiama fregola, non so se da voi più o meno si dice allo stesso modo, cioè, questa fretta di bruciare delle tappe che richiedono un po' di pazienza. Questa a me sembra una trade che Riley ha guardato un attimo il calendario, ha detto: oh, mazza, l'anno prossimo so X anni, acceleriamo un attimo, va, perché vuole non provare effettivamente a vincere un anello. Se magari sei fortunato e dall'altra parte si scaviglia qualcuno, è ancora più chance rispetto a prima. Cioè, uno shot per la finale, gli Heat, per quanto avventurosa, una minima percentuale ce l'hanno, dall'1% esagero, magari sale al 5%, però è too little too late, tra virgolette, perché comunque se prima erano, secondo voi, cosa erano, i quinti, i sesti, est?
Facciamo magari i quarti, però sì, dai, siamo lì.
Ok, adesso diventano i quarti conclamati. Io prima avrei dato i quinti o sesti, adesso diventano i quarti conclamati. Già, quindi hai il fattore campo potenzialmente, sì, uno shot ce l'hai, però stiamo parlando proprio di una bassa, diciamo, iperfringe con te.
Beh, però non è che potessero, cioè, di più veniva difficile riuscire a fare. Non sono nella condizione nella quale puoi dire vabbè, sto ad aspettare, vediamo cosa succede, perché tanto questa squadra qua è chiaro che allora, per me non sono da finale a est, magari ci possono arrivare per contingenze, ma non li vedo così così buoni da essere tra le prime due ad est, però sinceramente devono cercare di fare qualunque mossa possibile per migliorarsi. C'era queste mosse possibili, l'hanno fatta, secondo me sì, sono migliorati poco, probabilmente sì, perché comunque potevano fare quello, però cioè, secondo me hanno fatto benissimo.
Ok,
però anche se dite alla fine devi battere i Bucks, devi battere così, non è preso la roba. Premesso che Giannis non lo marca nessuno, potenzialmente ne hai due da mettere su Giannis senza single coverage adesso. Potenzialmente perché magari uno che Guadara non sa in che condizione arriva, se è presentabile o meno. Però quante squadre possono metterci prima Giannis, su Giannis prima Iguodala, poi Jimmy Butler, o alternarli, così via? Cioè, non sono tantissime.
No, sono d'accordo.
Volendo anche Crowder stesso,
Ma appena fanno il tuo ragionamento speculativo, per cui non c'è più qualcuno nelle file dei Bucks, magari sperano e credono che Bledsoe becchi la stessa slump che ha beccato nelle scorse playoff. Diciamo che probabilmente queste manovre derivano anche dal fatto che sullo status dei Bucks credo che molti addetti ai lavori credano veramente il giusto, cioè nel senso, perché il livello di talento medio è comunque basso per essere una squadra che fa la contender. Noi non assolutamente una squadra che fa la contender, hanno tanti pezzi, però in regular season li metti assieme perché c'è Budenholzer e poi nei playoff vediamo. Comunque si sono migliorati, io avrei fatto qualcosa di diverso in prospettiva proprio, però hanno voluto tutto e subito, non è detto che non paghi.
Non pagato, perché noi non abbiamo mai una fine. Comunque con Riley c'è sempre un discorso di immediatezza, permettiamola così, soprattutto ora che è una squadra già fatta, che è lì, che comunque il passo con le contender è sempre abbastanza lontanuccio, però non è impossibile, ecco. E puntare tutto questo in vista del 2021 la puoi mettere anche su un discorso di futuribilità, però sinceramente siamo qui per giocare, tanto vale giocare fino al 2021 in questo caso.
Ok. Milwaukee niente, hanno tagliato Bender per prendere Marvin Williams.
Vieni in Europa, il Dragon, dai, forza.
Marvin Williams potrebbe anche tornare comodo, quindi bravi. Minnesota, l'abbiamo detto, quindi ci sono le due cose, lo scambio con i Rockets, in cui hanno fatto da sponda, prendendosi Beasley, Hernan Gomez e Vanderbilt, sostanzialmente una prima, e devo dire che hanno pescato abbastanza bene, perché Beasley, abbiamo detto, insomma, potrebbe anche essere un titolare, comunque è un giocatore che ci sta in quel modo lì. Vanderbilt, chissà, potrebbe essere una buona scommessa che pescano praticamente gratis, gli diventa un giocatore competente. La Covington è uscito, ovviamente. La cosa grossa invece è aver preso D'Angelo Russell cedendo una prima scelta che è protetta 3 2021 o non protetta 2022. Io credo che quella stagione rischi di essere il collo di bottiglia per Towns, perché se i Timberwolves dovessero fallire qualificazione playoff sia questa, vabbè, questa è andata, la stagione prossima e quella dopo, e dovessero trovarsi anche senza una prima scelta, lì mi sa che la si chiude sta storia. Quindi hanno in sostanza, si sono messi un timer, ma che più o meno c'era già, non è che hanno cambiato chissà che, se hanno accorciato un po' il timer, hanno migliorato le loro chance con Russell al posto di Wiggins, però più o meno siamo lì. Auguri a fare una difesa competente con Russell e Towns insieme. Per l'attacco invece sarà sicuramente molto molto valido. Basta, direi, non c'è tanto altro.
Secondo me l'unica cosa positiva che hanno fatto di questa trade è che hanno fatto contento Towns, e potrebbe forse esserne valsa la pena, nonostante tutto. Per il resto a me piace piuttosto poco, cioè non è che Russell quest'anno non era granché, secondo me il valore di Russell è rimasto identico dall'anno scorso a quest'anno, perché già l'anno scorso lo dicevamo, sapevi che è un max che non è che valga per forza il max, è un giocatore che fondamentalmente ha valore neutrale, se mi posso dire il termine, cioè è uno che non ti fa perdere partite ma nemmeno te le fa vincere, e non credo che sarà mai un giocatore franchigia giù di lì, credo che sia meglio come un terza stella più che una seconda, insomma il solito Russell di sempre, ti sei legato un mani e piedi a uno, non risolve in alcun modo i problemi che ci sono a Minnesota, però tendenzialmente va a integrarsi, se vogliamo vedere come si è mossa Minnesota in questa finestra di mercato, hanno preso fondamentalmente un sacco di tiratori, e tutta gente che sa tirare bene, hanno tutta gente che tirava male o non sapeva tirare o entrambe le cose, quindi se vogliamo vederla in quest'ottica Minnesota da quel punto di vista è migliorata. Il problema della difesa no, non viene risolto, anzi probabilmente peggiora pure, e a me, ripeto, non è uno scambio che mi ha fatto granché impazzire, non vedo sto fit così, però erano innamorati il giocatore già da tempo, il profilo è quello lì, se l'hanno fatto per rendere più felice Towns, secondo me più o meno va bene, hanno fatto anche abbastanza bene, se credono di farlo perché almeno hanno la possibilità di venire Towns, Booker e Russell insieme a giocare in futuro, vediamo, vediamo, cioè sì. Più altro come, a questo punto mi viene da chiedere, perché l'hanno finito gli asset, giusto?
Hanno finito gli asset, hanno finito lo spazio,
quindi no, non lo so.
Quindi ti attacchi a quello?
Basta, cioè sì. Dove va Minnesota? Secondo me è una domanda che è un po', dopo questa trade è ancora più boh, cioè si affida che questa cosa funzioni più di quello che sembra poter funzionare in teoria.
Però fermo restando che le valutazioni di Nick le condivido tutte al 100%, però almeno qui, a differenza di Golden State, vedo il ragionamento, cioè poi si può condividere o meno, ma il ragionamento era questo, nel senso che loro volevano, si erano convinti che a loro servisse un giocatore così, esattamente questo profilo qui, e anzi proprio D'Angelo Russell, perché quest'estate avevano provato in tutti i modi di prenderlo via free agency, non sono riusciti a prenderlo via free agency, l'hanno preso alla prima occasione in cui hanno potuto prenderlo, e fermo restando quindi che è tutto vero quello che dice Nick, almeno io qui apprezzo la coerenza, diciamo la linea di pensiero, loro sono convinti che per Towns serva uno come Russell. Vedremo se sarà così, però almeno hanno un piano e lo eseguono, cioè si pensava quest'estate prendono D'Angelo Russell, poi se riescono tradano Wiggins, se no pagano qualcuno che se lo porti a casa, lo hanno fatto 4 mesi dopo e in una trade sola. Io speravo sinceramente che riuscissero un pochino a cavalcare l'onda dei primi mesi buoni di Wiggins e riuscissero a fare una mossa tipo Drummond, quindi darlo via senza dover pagare. Non ci sono riusciti, hanno dovuto pagare, e pazienza, però ecco, la struttura di squadra adesso è quella che volevano. Bisogna vedere dove li porterà e quanto in là li possa portare, probabilmente non molto.
Piccola nota salariale: Minnesota è una delle quattro squadre che pagherà la luxury tax in questa stagione, Miami è una delle altre, quindi se proprio andiamo a trovare le pulci, a Miami non sono riuscito a scendere sotto la tassa, però vabbè. Tenete anche conto che proprio perché pochissime la pagheranno, sono Portland che pagherà 4 milioni, Minnesota 1,1, Miami 1 e OKC, su cui arriviamo a breve, 800k, la redistribuzione per le squadre sarà veramente marginalissima, cioè parliamo di $300,000 per squadra di redistribuzione. Quindi Minnesota ha detto, e Miami ha detto, tra quello che spendo in tassa e quello che non mi entra è al massimo 1,5 milioni. Probabilmente anche solo di cash da mettere nello scambio per pareggiare il contratto del giocatore X, così che l'altra cosa se lo pigli, spendo più di 1,5 milioni, finita, non mi ci metto nemmeno. Quindi il motivo per cui queste squadre non sono scese sotto è sostanzialmente questo. Golden State è una cosa diversa perché per loro c'è la repeater in ballo. Di queste forse giusto Miami avrà la repeater, e vabbè Portland, ma Portland è una storia a parte, non poteva scendere sotto. Quindi vabbè, Minnesota paga la tassa con questa squadra qua. Valutate come volete questa roba. Altri su Russell, Minnesota, eccetera, se andiamo avanti.
Scusa, pagare la tassa sono tipo 27esimi in NBA? 26esimi, una cosa così?
Dici il record? Sì, sì. Diciamo ultime 5, dai, to. lo so. Cos'altro vuoi aggiungere? Le paga, basta, niente, finita, andata.
È caso di contenti loro.
Esatto. I Pelicans non hanno ceduto nessuno, anche se si vociferava magari di Holiday, magari di altri. Puntano ai playoff. Sono anche in una bella striscia positiva, hanno vinto anche stanotte senza Zion, quindi hanno deciso che non ne valeva la pena. In ogni caso non credo che dovessero cedere quest'estate, il valore di Giroux sia minore. Bene così. I Knicks hanno preso la scelta dei Clippers e cos'altro hanno preso dallo scambio? E Harkless, per la storia di Marcus Morris, sti cazzi, nel senso che tanto se ne fa niente, restano questi qua. Andiamo
come
avanti.
Fatto i Knicks a non avere praticamente, cioè ricontinuare ad avere le stesse 400.000 ali grandi di inizio stagione?
Come fatto? C'è dovuto Marcus Morris, hanno preso Harkless, ne hanno mezza.
Marcus Morris che lo considera
giocava play. Due. Sì. Sì, lo so. Vabbè, tanto ormai.
Ma nemmeno tagliarle, nemmeno cederle, nemmeno regalarle, nemmeno pagare per darle via.
No.
Fino in fondo, vabbè.
I Thunder, come dicevo prima, pagano la tassa perché è più conveniente pagarla che scendere sotto e non pagarla. E anche loro non hanno fatto niente, non c'era evidentemente mercato sufficiente per i giocatori. Si è parlato abbastanza di Gallinari a Miami, c'era anche l'idea che fossero quasi arrivati all'accordo e dipendesse da l'estensione di contratto di Gallinari con Heat. Non si è capito se si è saltato perché non c'erano gli accordi su questa questione, sullo scambio. Vabbè, sugli anni. Comunque. Sì.
Sugli anni. No, sugli anni dovrebbe essere, perché comunque anni, loro, esatto. Sì, avrebbero fatto al fine per un biennale senza problemi, sembrava ci fosse la volontà del triennale. Quindi, ecco.
Però insomma resta una squadra che farà i playoff, e ne riparleremo con Mickey magari prima dei playoff. Orlando niente, vabbè, ha preso James Ennis, chi se ne frega. Hanno tenuto Fournier, hanno anche detto non cederemo nessuno dei nostri giocatori, come dire, non c'è mercato, ma siamo noi che non vogliamo cederli, è mica perché non c'è mercato. Fournier quest'anno ha player option, quindi o esce e sei nei cazzi perché devi dargli un sacco di soldi o lo perdi a zero, o sta dentro, ma la vedo dura perché sono pochi soldi. Philadelphia ha ceduto Ennis e preso Burks e Glenn Robinson. Bene, nel senso che ok, Burks è anche un giocatore abbastanza utile perché può fare il ball handler, può giocare off the ball, non è abbastanza forte per rompere il cazzo ai titolari, ma è abbastanza dignitoso per stare in panchina. ma non cambia niente. Quindi Philadelphia in questo momento ha problemi ben più gravi di chi sia il settimo o l'ottavo giocatore. Però chi se ne frega, Phoenix niente. Ti aspettavi qualcosa?
Era uscita la voce su Kennard quando ho visto che c'era in ballo la scelta, meglio così.
Sì.
Per carità, a me Kennard piace, buono, però l'artrite a 24 anni, con tutto il rispetto, una prima scelta no, perché il rischio che sia fragico in eterno è alto.
Certo.
Erano uscite voci su Uber, hanno rettificato che in realtà erano qualche squadra che ha provato a sentire se era in vendita e basta, è finita così. Dimmi.
No, è Palo della serie. Ha provato a sentirsi veramente a Palo.
Non proprio. Io, se vi ricordate, un po' di tempo fa ho detto io spero che quest'anno ci sia un po' di continuità e che non facciano mosse per fare mosse, ma che piuttosto provino a fare una stagione in cui tengono un roster dall'inizio alla fine, un allenatore dall'inizio alla fine. Quindi diciamo che sono contento così.
Bene. Portland ha fatto quella roba là due settimane fa in cui ha preso Ariza, che come dicevamo sembra vivo.
Ma all'inizio lo fa e poi passa.
Hanno anche ridotto abbastanza la loro tax, perché adesso pagano, come dicevamo prima, 4. Prima di questo scambio erano verso i 10 milioni, quindi bene. Sacramento, io non so cosa dire. Allora, adesso hanno dato via Dedmon e Ariza, che erano stati due dei tre giocatori presi in free agency. L'altro era Corey Joseph, che evidentemente è troppo scarso per contare qualcosa. Si sono presi la richiesta di trade di Dedmon. Quindi io credo che nessun giocatore più scarso di Dedmon abbia mai chiesto una trade. Tra l'altro pubblicamente Dedmon è stato multato per aver chiesto la trade pubblicamente, cosa che non si può fare, ma rende l'idea della reputazione dei Kings. Cioè, io Dwayne Dedmon, che sono a malapena un titolare NBA, posso chiederti la trade e in pubblico e mi pago la multa e comunque ho ragione io. Adesso c'è questa pantomima.
È stato accontentato, quindi voglio dire.
Tra l'altro. Sì, adesso la cosa drammatica è la situazione di Bogdanovic e di Hield, perché l'anno scorso Hield si è guadagnato il rinnovo contrattuale. Hield quest'estate ha fatto tutte ste sceneggiate, se vi ricordate in pre-season faceva il segno dei soldi dopo il canestro e così via. L'hanno pagato e Hield ha iniziato a fare schifissimo, poi piano piano si è ripreso e si è ritrovato in panchina. Perché adesso la priorità dei Kings, e questi scambi sono stati giustificati anche in questo modo, è rinnovare Bogdanovic. Quindi hanno fatto pulizia nei salari di, ad esempio, Ariza ed Edmond, per avere i soldi per rinnovare Bogdanovic. Ora, io non credo che Bogdanovic abbiano scoperto adesso di doverlo pagare, quindi potevano pensarci già quest'estate nel caso. E in più, il problema è che Bogdanovic ha detto di non voler fare il cambio, quindi stanno mettendo titolare Bogdanovic, così da poter rinnovare il contratto a Bogdanovic. Questa cosa finirà con almeno uno tra Bogdanovic e che chiederà la trade, perché ovviamente ne puoi far giocare titolare uno solo e magari chiederà una trade tutte e due, e intanto
detto da chi è passato probabilmente ne prenderanno un terzo e poi finiranno tra un anno a non averne più.
Come Dragic, Bledsoe,
esatto, ci sono già passato, funziona così.
Sì. Mamma mia, però se volete dire qualcosa sui Kings fate pure.
Ma perché infierire?
Vlade.
Cioè, di altre squadre abbiamo detto navigano a vista, questi non navigano a vista, nel senso affondano a vista, vanno
giù,
guardano, si guardano un po' intorno, dicono, ma andiamo di qua, andiamo di là, intanto la nave sta andando giù come il Kursk.
Questi magari navigassero a vista.
Ma vai, infatti. Mamma mia, che brutta roba.
Non navigano e sono ciechi, ecco.
Ma vi ricordate due anni fa Vlade disse Super Team My Young? L'anno scorso abbiamo quasi smesso di pigliarlo per il culo perché c'era una vaga ipotesi che invece no.
Ma poi due anni fa la frase del Super Team, mi sembra ieri, mi sembra di avercelo qua davanti, mi sembra di avercelo qua davanti agli occhi.
Due anni fa.
È tempo vola, Fridge.
Poi Bagley è rotto, probabilmente non giocherà più questa stagione. Cos'altro? Giles, hanno esteso la team option per l'anno prossimo, adesso è un titolare. Credo basta, però forse non è basta, ecco.
Ma basta, lo diciamo, ma basta,
per pietà
diciamo.
Noi poi
ma
ho detto
Hield, basta veramente, però
Hield pagato 100 milioni l'altro ieri in panchina, Poi vabbè, Hild stanotte ha ammazzato gli Spurs, ma è un'altra storia questa, comunque in panchina.
Un'impresona.
vabbè. Basta, se non c'è nient'altro su Kings, ci sarebbero gli Spurs. Team.
Cioè, vorresti altre robe su Kings?
No, 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 basta così, grazie.
Team, la prossima volta impara, Vlad, a fare la foto.
Beh, però che era ancora
sì, era c'era la maledizione di Montezuma.
Guarda, ti dico solo che quest'anno in NFL hanno battuto la maledizione della cover di Mahomes, perché Mahomes ha vinto il titolo. Tu sei peggio di così addirittura.
Ho capito, ma poi non ha fatto neanche lui una foto. Non è neanche colpa sua.
Tra l'altro. Neanche. Vabbè, team, che hai da dire?
Io, ma dei vostri. Secondo The Ringer abbiamo preso D. Male,
esci da questa cosa con The Ringer, non fa bene.
Dio, no, vabbè, è chiaro che fondamentalmente in questo caso San Antonio è un po' vittima del personaggio. Secondo me, in altri casi lo è stato meno e lo è stato ancora di più. Secondo me, mai come in questa occasione è un po' vittima della sua routine, delle sue abitudini e probabilmente dell'idea che ci siamo costruiti e ci sono costruiti anche loro, cioè non vogliono uscire da una zona di comfort, e il risultato è che c'è un limbo abbastanza evidente. Non torniamo sul discorso della convivenza tra i due play, tra perché effettivamente hanno giocato insieme troppo poco, non si è capito ancora perché questa strategia da parte della dirigenza venga cavalcata così tanto. Secondo me non è nemmeno solo un'idea di Popovic, ma è proprio una specie di a questo punto più che un'idea tecnica sembra una strategia, però non vi saprei dire orientata a cosa, e non c'è stato il coraggio di cedere pezzi che probabilmente avevano anche un certo mercato o semplicemente la scadenza. È difficile commentare qualcosa che non succede, è come chiedermi la recensione di un film quando il film non è nemmeno in lavorazione. Male, no, non così probabilmente come hanno fatto altre squadre, si sono compromesse pur di fare qualcosa, però è chiaro che San Antonio rimane nel limbo. C'è il suo discorso di Rozan, che non ceduto adesso diventi ostaggio tutto di Rozan, invece prima era oggettivamente il contrario. Lo devi rinnovare, fondamentalmente probabilmente serve la mancata qualificazione ai playoff di quest'anno, che loro probabilmente sono convinti di poter strappare in un modo o nell'altro. Secondo me al di là della logica nella loro testa ne sono convinti, e solo la mancata qualificazione secondo me porterà a un filo di shock culturale e a un deciso riassetto proprio da un punto di vista strategico. Sono rimasti impantanati tra il nuovo e il vecchio, e il risultato in ibrido che al momento funziona poco, funziona ma funziona troppo poco.
Ok, Toronto, niente. Adesso non ho sotto mano i dati degli infortuni, il numero di partite perse, però Toronto in questo momento ha, credo, 14 vittorie consecutive, 10 delle quali in trasferta, praticamente senza Lauri e Gasol, e non so più cosa dire, non ho veramente parole, sono una cosa incredibile i Raptors quest'anno, sono assolutamente allucinanti, e ci chiedevano allora notizie su Terrence Davis, cioè se è un fuoco di paglia o se dura.
Allora, Terrence Davis... io riuscii a vederlo da vivo lo scorso aprile, perché era Portsmouth, e sinceramente un giocatore che a quel livello lì faceva quello che voleva, perché comunque con forza fisica, forza atletica e tutto quello che ha a disposizione era veramente un giocatore incredibile, anche perché comunque sempre cresciuto come scorer, sempre cresciuto come prima punta, con tutto il ben di Dio che gli aveva dato madre natura, questo partiva già con buone prospettive. Non mi aspettavo però fosse così pronto anche a immergersi in un ruolo come ora nei Toronto, cosa che invece, a parte che lo stanno usando, secondo me Nurse lo sta usando benissimo, proprio a livello di minutaggio, a livello di quando scatenarlo, perché fondamentalmente è quello. però è un giocatore secondo me che può fare tranquillamente la rotazione per tutto. Ed è una cosa, perché comunque non è un giocatore intelligente possibile, ma è uno che ha questa energia positiva nel gioco che gli permette di far bene un po' tutte le cose. Anche difensivamente si è visto fare due o tre giocate non propriamente da cervellone, però con quelle gambe lì è sicuramente utile. Un piccolo Norman Powell in crescendo, ecco.
Mm-hmm. Restano Utah e Washington, praticamente niente. Washington lo scambia, no? di McRae, ma chi se ne frega. A un certo punto è uscita la cosa che Washington chiedeva due prime per Bertans. Diciamo che vabbè, magari era due prime, 30 e 30.
No, due primi.
Due primi, sì, una carbonara. Primi.
Esatto.
Perché è diventato affamato e quindi per la sua dieta aveva bisogno di una doppia razione. Boh, sì, hanno fatto bene a tenersi, nel senso che vanno sui suoi bird rights. Io credo che Bertans sia sicuramente ottimo da affiancare a Bill e John Wall, anche perché Bill adesso l'hai rinnovato, lui ti ha dato fiducia e tutto il resto. L'anno prossimo Washington è praticamente obbligata a essere competitiva, a provare a fare i playoff. Quindi si terrà Bertans, lo pagherà anche abbastanza tanto e non so come completerà il roster, però sicuramente un giocatore così con Bill e John Wall fa comodo, quindi va bene. Aiuta niente, aiuta, la loro mossa l'avevano già fatta, ha preso Jordan Clarkson, il loro roster è al completo, è stata solo di aspettare che Conley stia bene e vedere un po' come va. Credo basta.
Aspettare direi sperare, però sì.
Sperare anche, sì. Credo basta, siamo stati bravissimi con i tempi, è tutto in ordine, tutto perfetto, non c'è nient'altro da dire. L'unica cosa che mi sono dimenticato è della free agency Wood, quindi io
io non ho capito quello che hai detto.
Non ti sentito.
Sei stato robo, Faz.
Scusate, ci chiedevano notizie della free agency di Christian Wood dei Detroit Pistons.
Il nuovo giocatore franchigio dei Pistons.
Magari no. Però vabbè, con Blake Griffin ci sta bene, dai. So, allora, cosa vuoi dirci?
Di Christian Wood? Che sinceramente è
lì.
Però è sempre interessante soltanto anche per lo status tattico che ha, perché si sta parlando di un rim protector, un potenziale rim protector con possibilità di spazzare il campo, sì. Quindi quelli sono i profili che piacciono sempre, un po' perché li puoi usare un po' come vuoi, se sei un bravo allenatore. E poi Christian Wood sinceramente nel giro da un po' è stato rimbalzato destra sinistra, quindi penso che un po' di pellaccia se la sia. Ora non so che prospettive di contatto di contratto si aspetta in questa free agency, però
se qualcuno ha bisogno di quel profilo lì, una MLE magari non quella piena, però 5 milioni 6 milioni li raccatta secondo me.
Da quel punto di vista lì può essere un profilo interessante,
cioè.
Sinceramente Christian Wood era partito con un giocatore stragrezzo da inserire in mille contesti, in mille situazioni individuali per capire che tipo di giocatore era. Ora che comunque ha affinato un po' queste due cose, perché poi tutto il resto del gioco rimane sempre una via di mezzo, un po' di tutto il resto, però queste due cose le fa bene. C'è da capire se riesce a farle bene anche ad un livello un pochino più alto, ecco, quello sì.
Yes. Basta? Siamo soddisfatti? Possiamo andarcene?
Abbiamo un'altra rubrica da fare?
No, è tardi, abbiamo completato la puntata, abbiamo completato l'analisi della trade deadline,
e allora,
quindi può bastare.
Abbiamo dei gente che fare get on da mandare sul palco un'oretta?
No. Non abbiamo presentato arrangiamenti jingle bells su una base trap per show, e quindi niente, non c'è niente.
Potrebbe twerkare,
peccato,
però.
Peccato.
Vero, peccatissimo proprio.
Una bella twerkata di show non sarebbe
male. Se volete canto l'inno
del corpo, il ginocchio troppo in fretta.
Sì.
Se volete canto l'inno del corpo sciolto sotto la base di... Se volete, potrebbe non... stare. Si mette insieme Benigni, la Leotta, tutto insieme.
Sì, infatti. Che... fa niente. Basta allora. Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao Tim.
Ciao a tutti, soprattutto a Bugo.
E ciao...
Esiste.
E ciao Show.
Ciao a tutti, soprattutto a Vlade.
Show Enigmista, vi faremo sapere chi ha torturato stanotte. Ciao anche da Fazio. Cioè,
Show era ancora più che altro, ma non è cantato, è il sentimento in persona.
Sì, 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 sì. C'è la sua faccia, tu... per chi rancore sul vocabolario c'è la sua faccia. Bro. Vabbè, basta, c'è anche da Fazio. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a smoker, I'm a mid